Allora, cari fratelli, noi siamo quelli che aspettano. I cristiani aspettano. Voi sapete che una delle feste più belle che noi abbiamo è il Natale. Perché il Natale è segnato dall'attesa. Ma non dall'attesa di qualcosa, dall'attesa di qualcuno. Qualcuno. E siccome non vogliono che noi diventiamo quelli che aspettano, ci tolgono il Natale. Ce lo stanno portando via. Allora noi, loro ce lo portano via, noi non lo molliamo. E questo vuol dire che già da oggi, bambini, aprire le orecchie. Tutti, anche voi qui. Bisogna cominciare a pensare seriamente al presepe, cominciare a prepararlo. Oh, per fare il presepe in casa bisogna fare del regò. E le mamme nevrotiche pazze, che vogliono avere tutto in ordine, si oppongono strenuamente al presepe, perché il presepe genera scompiglio. Poi a me piace molto andare a vedere i presepi dei bambini nostri, perché nel presepe c'è il trattore dell'Animal Farm, il dinosauro. Cioè, ma non per... ma è bellissimo. È bellissimo. Perché è veramente l'irruzione dell'amore che si è fatto carne in mezzo a noi. Capito? Quindi, mi raccomando, metteteci tutta la vostra fantasia, il vostro amore e il vostro rispetto, perché Gesù è l'amico più importante della nostra vita. E lo dico ai bambini piccoli che hanno dei genitori che vengono dal paganesimo, no? Che magari hanno quei divani splendidi che costano il re di Dio, ma non hanno neanche la statuetta di sul bambino. Quindi si cominciano a prendere i primi pezzi e poi ogni anno se ne aggiungono. Questo bussa. Mamma, trattieni questo. Allora, che cosa aspettavano i primi cristiani? Il ritorno di Gesù immediatamente dopo la sua morte e risurrezione. Ma cosa succede? Che muore la prima generazione e Gesù non è ancora tornato. E allora cominciano a dire, vedi, sono come quelli dei 5 Stelle, come quelli della Lega, come questa qua della Meloni, ci dicono un mucchio di storie e poi non si realizza niente. Anzi, l'esatto contrario di quello che promettono. San Paolo si trova a affrontare questa realtà. E allora che cosa ripropone? La speranza cristiana. Perché lui, che è Dio, non fa come gli altri che dicono e poi si pentono. Lui tornerà. Quando? Non lo sappiamo. Ma perché non lo sappiamo? Perché Dio si è manifestato a noi in Gesù Cristo, lo sposo. Infatti, se avete ascoltato il Vangelo di questa domenica, dice che il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che uscirono incontro allo sposo. Quindi di che cosa si parla? Si parla del matrimonio, delle nozze. Ora, cosa vuol dire diventare grandi? Diventare grandi non vuol dire che c'hai le scarpe del 47, che hai un po' di barbetta, sono venute fuori le tette. No, 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 quello non vuol dire diventare grandi, Diventare grandi vuol dire che si diventa persone capaci di aspettare. Bambino piccolino, c'ha fame, comincia a piangere. Allora mamma, trac, gli dà la tetta oppure gli dà il biberon e il bambino mangia, si calma. Immaginatevi se a mezzogiorno e mezza quelli che fanno la prima elementare vanno a tavola e cominciano, cioè, ti rimandano al nido se ti va bene. Diventare grandi, uno aspetta. Perché aspetta? Perché se non è adesso, tra un po' si mangia, perché vuoi che la mamma non mi dia da mangiare? Purtroppo sta accadendo anche questo. Per questo che noi siamo disperati, perché chi ci ha fatto le promesse non le mantiene. Cioè ci stanno tradendo. Ma non soltanto al Senato e alla Camera dei Deputati. Ci stanno tradendo a casa nostra, i nostri genitori. Allora, amare vuol dire essere capaci di aspettare. E questa è l'esperienza cristiana. Allora, vi cito rapidamente un film che a me mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, che si intitola Nuovo Cinema Paradiso, nella versione che ha vinto l'Oscar, non quella... Allora, dentro a questa storia di questo cinema che è in Sicilia, c'è un ragazzo che diventa amico del cinema, di quello che fa andare la macchina del film. E un giorno questo ragazzo si innamora di una sua compagna di scuola. E allora questo operatore della macchina che fa andare i film è diventato cieco, ma non è mica stupido, si accorge che questo ragazzo è cambiato. Allora gli dice: ti sei innamorato? Sì, e com'è? È bellissima. Ma sai quando uno si innamora? Normalmente quando, perché ne conosco tanti che mi vengono a raccontare, mi sono innamorato. E com'è lei? Ah, è bellissima. Passano alcuni anni e com'è? Una strega. Una roba terribile, non so chi me l'ha fatto fare. Vabbè. Allora, quando uno si innamora, è bellissima. Allora lui dice, gli racconta una storia. C'era un soldato che si era innamorato della regina, la sapete questa cosa? Benissimo. Io da Nuovo Cinema Paradiso ho preso degli spezzoni che usavo per i gruppi dei giovani, perché tutto è buono, tutto serve. Allora, questo soldato, un soldato che si innamora della principessa, della regina, gli dice la regina, la principessa, non so più bene, fate una roba, una nobile, dice: No, se tu vuoi venire con me, devi aspettare che io apra la finestra del palazzo. Quanto tempo? Magari 100 notti. Allora questo soldato va sotto la casa della principessa e guarda tutta notte e la finestra non si apre. 2, 3, 4, piove e lui sempre lì sotto la finestra. Nevica e lui sotto la finestra. Arrivano i piccioni che gliela fanno in testa e lui sempre sotto la finestra. 99esima notte, il soldato è sotto la finestra, a un certo punto si alza e se ne va. E dice il ragazzo: ma come? La 91esima notte. E perché? E gli dice quello là: non lo so. E noi siamo questi qui. Perché l'amore si sperimenta nella capacità di aspettare. Non è vero che convivere ti fa capire che l'altro vale la pena. No, è la capacità di aspettare che ti conferma nell'amore dell'altro. Infatti, questa società che è in mano al nemico, al Satan, vuole tutto e subito, tutto e subito. Allora che cosa vuol fare il Signore con noi? Ci vuole aiutare a aspettare. Infatti fate caso, in questa nostra società italiana si sono inventati il divorzio breve, tutto e subito, anche il divorzio. Perché? Ma perché se uno aspetta e dice: ma chi me la fa fare? a cadere dalla padella alla brace, ma stai dove sei che è meglio. Divorzio breve. Allora, amare vuol dire sapere aspettare, ma vuol dire anche cercare, approfondire, non fermarsi davanti all'apparenza. Io sono stato a un'esperienza molto bella che abbiamo fatto, una trentina di preti su Averdeto, abbiamo fatto un ritiro, era presente anche il vescovo emerito di Ascoli Piceno, un uomo di Dio che sta pagando duramente con l'esilio l'aver detto la verità su quello che è successo in questi ultimi anni. Bene, e lui ci raccontava che noi abbiamo questo cuore che desidera essere amato, ma ci sono tre livelli dell'amore. Il primo livello è quello della superficialità, dell'esteriorità. E tu, molto facile essere superficiali, basta essere abbonati a Netflix, sei già un superficialone stupido a 90. Poi in più ci metti dentro che sei anche su TikTok e tutte queste altre stupidaggini e sei fregato, perché lì prevale l'immagine. Ma quell'amore lì, tu ti sei innamorato superficialmente, dura poco. Dura poco. Infatti molti di voi dicono: ma a me chi me l'ha fatto fare a sposarmi? Ma te, guarda, sono andato a finire. Ma se potessi tornare indietro. Ma c'è un secondo livello, bisogna scavare. L'amore che è fedele, che non ti abbandona, che sta vicino a te. Ora, questo amore qui sarebbe già una meta importante, però scopri nel tempo che neanche questo amore è sufficiente, perché dopo tutta la fatica che hai fatto, riconciliarti, eccetera, stare lì per i figli, a un certo punto i figli se ne vanno, eccetera, e tu dici: ma a me chi me l'ha fatto fare? Con questo qua che russa tutta notte, non si riesce a dormire, che quando gli chiedo qualcosa non parla mai. Ah, però è fedelissimo, è come il cane, no? Ta figo, ciao, vieni qua. Allora, a un certo punto non ti basta neanche quell'amore lì. Bisogna scavare. Bisogna andare nella parte più profonda del nostro cuore. E sapete chi c'è in quella parte lì? C'è il Signore. Perché Lui è lo sposo. Lui è lo sposo. Sant'Agostino dice: tardi ti amai, io mi gettavo sulle cose banali del mondo, ma il mio cuore è stato fatto per te e trova pace solo quando riposa in te. E non è un'energia, è un vivente, è uno sposo, perché mi è arrivata la bolletta dell'Enel, una mazzata, quindi io all'energia non voglio avere niente a che fare, se non perché mi serve per scaldare, ma non confido nell'energia, neanche nella green power, assolutamente. Io ho bisogno di amare, di essere amato, ma di un amore vero che non mi abbandona quando io lo abbandono, che non mi tradisce quando io lo tradisco. E c'è uno solo che mi ama così, Gesù Cristo. Allora, questo amore qui lo si impara nel tempo, è per i cercatori. Tu non puoi vivere così superficialmente la vita. E comunque, anche se da un punto di vista intellettuale sei un superficiale, il cuore non si accontenta, per questo che stai male. Io conosco dei miliardari che continuano a farsi delle ville, ma che cacchio ci vai, che non ci riesci neanche ad abitare, ma devono avere uno scopo. Il problema è che poi, fratelli miei, attenzione, me ne arriva una adesso, un altro che missi. Il problema è, fratelli, che si muore. Cosa fai? Ti porti via la villa? Io ne ho fatti molti funerali, 33 anni di prete, ho mai visto nella cassa una villa. ma neanche il bancomat, la carta gold. Non funziona, non sono collegati là, meno male. Allora, per andare incontro allo sposo che viene nella notte, bisogna avere la luce. Perché? Voi bambini lo capite benissimo. Quando c'è buio e sei magari solo, hai paura. Allora ci vuole una luce che ti illumina. Io vi devo dire delle cose difficili, che non vi dice nessuno. Ma non perché ve le dico io, perché il Signore ci ha chiamato qua per svegliarci, per smetterla di essere una della gente che non sa dove andare, che vaga di qua di là senza mai un momento di felicità. Allora bisogna avere la lampada accesa, che è la luce che ci è stata consegnata nel giorno del battesimo. Una candelina, bambini secondo elementare, ricordatevi quel gesto che avete fatto a catechismo quando siete venuti in chiesa e avete acceso quella candelina al cero pasquale e avete visto com'è facile spegnerla. Cioè, questa luce che ci è stata consegnata nel giorno del battesimo va alimentata. Perché? Perché l'attesa è lunga. L'attesa della pienezza d'amore a cui tutti noi tendiamo. L'attesa è lunga e bisogna avere la scorta. E dove si fa la scorta dell'olio per la lampada? Nei sacramenti. Perché quell'olio è lo Spirito Santo che ti conferma nella fede, che il Signore non ti abbandonerà e che ti fa entrare nel buio, nelle tenebre dell'esistenza senza avere più paura. Ma perché ci siamo tutti chiusi a chiave in casa e abbiamo obbedito uno che non so neanche chi era, l'avvocato del popolo? Ma di chi? Ma chi l'ha chiamato l'avvocato del popolo? E ci ha chiusi in casa. Perché? Perché ci siamo cagati sotto, ve lo dico chiaro, per la paura della morte abbiamo ceduto alla menzogna. Non avevamo la fede, il Signore ci ha voluto bene, ha permesso questa prova per farci capire che senza la luce della fede noi restiamo schiavi. Perché lo schiavo vi viene la paura. Gli uomini liberi non hanno paura. Allora, che cosa bisogna alimentare? La fede. La fede si alimenta attraverso la parola di Dio. Lampada sui miei passi è la tua parola, Signore. La fede si alimenta attraverso i sacramenti, il perdono dei peccati. La fede si alimenta attraverso le opere di carità. Ieri all'1:15 mi ha chiamato una signora al telefono, 1:15. Dice, no, bisogna spegnere il telefono. Pietro, sei stanco, devi prenderti del tempo. Quando vengono da me la gente mi dice, Don Pietro, c'hai del tempo? No. E allora quando vengo? Adesso. Quando vuoi venire? Domani? Non ce l'ho più. Vieni, siediti, ti ascolto. Un giorno mi ha detto un mio amico medico, la miseria, ma tu fai il servizio on demand? Mai sentito questa roba? Questa signora mi dice, io sono italiana, ho sposato un tunisino che mi riempie di botte, ho due figlie, a un certo punto non ce l'ho più fatta, sono scappata con le bambine, i servizi sociali mi hanno dato un alloggio ma non mi possono dare nient'altro. Lei chiedeva un luogo dove essere accolta. Ho detto, guarda, in questo momento Piacenza è difficile. Sono in un albergo, dice, non so neanche se posso ricevere, però sono sotto protezione della polizia. Per cortesia, mi venga a trovare. C'avevo catechismo, dovevo portare il vescovo in stazione. Niente, va bene, vengo a trovare. Vado là, mi si presenta una signora giovane, magrissima, con una giacca a vento nera che gli avranno dato la Caritas, due bambine giovani con anche loro vestiti in modo dimesso e una che si vergognava. Gli dicevo: tira via le bambine, che non voglio umiliare le bambine. Dice: no, le bambine sanno tutto, devono vedere, devono sapere. E io avevo una busta che qualcuno domenica ha messo nel cestino, c'era scritto: per una famiglia bisognosa. E ho detto: guarda, prendi questo in questo momento, poi noi abbiamo la possibilità con le querce di Mamre di aiutare le madri, quindi qualcosa gli diamo. Ma lei ha chiamato le bambine e ha detto: vedete bambine, noi abbiamo chiesto aiuto e l'unico che è venuto è stato un prete, ma mica sono andato io, eravate voi con me. Se noi non cominciamo a capire che siamo profondamente uniti, che nessuno vive per se stesso, noi diventiamo una forza potente, una grande forza. E il potere deve cominciare a avere paura della gente che si vuole bene. Per questo l'opera che fanno loro è quello di dividerci, di metterci contro continuamente. Volerci bene non è una cosa romantica. Volerci bene è una necessità urgente, perché senza amore si muore disperati. E allora finisco, perché sennò oggi, ragazzi, non andate a casa, quindi finisco. Però vorrei invitarvi a riflettere che noi siamo qui perché lo sposo non è che verrà, viene ogni giorno a bussare la nostra porta e ci dice: aprimi, sorella mia, mia sposa, aprimi. E le dice quella: ma io sto dormendo. Non si può dormire. Come puoi dormire se ami, se desideri l'amore? Chi è che dorme? Chi non si aspetta più niente dalla vita? I bambini nella notte di Santa Lucia gli devi dare la camomilla, se no non dormono, perché vogliono vedere quando arriva Santa Lucia, vogliono aprire i giocattoli e la svelta. Perché noi siamo ridotti così? Perché ci hanno portato via la speranza. Noi siamo disperati, fratelli, disperati, perché abbiamo creduto in cose vane. Allora, che cosa è necessario oggi? Ritornare a Cristo. Ora, perché le cinque vergini sagge, sapienti, che erano andate alla ricerca, che avevano scavato, avevano la riserva, non l'hanno data, l'olio di riserva, alle stolte? Perché l'esperienza dell'amore di Dio non si può travasare. Io posso parlarvi qua per 10 anni dell'esperienza che ho fatto nella mia vita, e te mi dici, come mi dicono tutti: tu sei stato fortunato, a te ti è andata bene, a me no. Questa è una stronzata, perché quante occasioni abbiamo avuto per sperimentare la presenza del Signore nella nostra vita. Vuoi fare una prova? Colletta per i poveri, butta dentro, vediamo se muori di fame. Ci penseranno con le tasse, vedrete. Comincia a sperimentare se Dio c'è o non c'è. E qual è la prima prova? La carità. Perché ricordatevi bene che è solo sulla carità che ci salveremo. E la carità chi è? Cristo, che ti ha amato, malvagio e peccatore, che non ti ha cacciato dalla Chiesa. Perché, fratelli, verrà un momento comunque in cui le porte si chiuderanno. Perché? Sapete perché? Vi do un'altra notizia. Perché il tempo finisce. È breve. Non c'è la reincarnazione, è un'altra stupidaggine, è un'illusione per non vivere il presente e operare per la carità, per dare tutto quello che hai ricevuto come dono e metterlo in gioco. E domenica prossima il Signore spiegherà cosa vuol dire. C'è una sola vita, questa unica, irripetibile, preziosa. E quei delinquenti, io se fossi un inglese mi farei cancellare dalla cittadinanza. Sapete che il British passport, tu vai everything where you want, sì, all'inferno ci vai. Che è una cosa allucinante che un governo decida la vita di un bambino. Questa è una cosa orribile, spaventosa, ed è sulla stessa linea di Hamas, dei bombardamenti fatti sulle persone inermi a Gaza, di tutto quello che sta succedendo nel mondo. E non me ne frega niente di chi mi telefona e dice: Don Pietro, tu sei di parte, io non sono di nessuno, io sono di Cristo. Il mio desiderio è questo. E quando vedo la violenza e l'ingiustizia non posso tacere, anche se qualcuno ci rimane male perché è di parte. Io non sono di parte, non voglio essere di parte, voglio essere un uomo libero, tu no. E dire quello che è ingiusto, diglielo in faccia. E in Inghilterra hanno fatto una violenza orribile. Togliere la possibilità a un bambino di avere delle cure. In Italia si erano resi disponibili, il governo ne ha impedito. Stiamo scherzando? La culla delle democrazie, ma diciamo. Voi non vi siete scandalizzati, siete assuefatti. Mi sa che in mezzo a quella roba che vi hanno iniettato c'era dentro anche la capacità di non stupirvi più che va bene tutto. No, fratelli, no. Tu, Pietro, fai politica. No, io non faccio politica. Io seguo il Signore. Voglio stare con Gesù Cristo. Voglio stare con i miei fratelli, soprattutto quelli più deboli. Io ieri, dopo che sono stato da questa signora con i bambini, ho detto basta, io lascio la parrocchia e vado coi poveri. Io non ce la faccio più di stare in luoghi di apparenza, dove non ci si vuole bene, dove la calunnia è la prima cosa. Non ce la faccio più. Se un giorno non mi vedete a messa, sono andato via coi barboni. Coraggio, fratelli, coraggio. Il Signore ci vuole bene. Ci vuole bene, ci dà una parola forte. Perché? Perché ci svegliamo. Dice la conclusione del Vangelo: vegliate dunque. Ma si sono sbagliati, ci manca una S. Svegliatevi! Perché non sapete né il giorno né l'ora. Allora, io spero che siamo tutti svegli, che in noi c'è questo desiderio di bene, e cominciamo da casa nostra, ricordatevi sempre, da casa nostra. E il Signore ci dia occhi per vedere i bisogni dei fratelli e di intervenire nel segreto. Non c'è bisogno di fare pubblicità, assolutamente. Quando ti danno i riconoscimenti, ti sei bruciato tutti i bonus. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi, che il vostro cuore ricominci a battere, che il vostro cuore vi dia di aprire gli occhi e di cominciare a essere un popolo di uomini e donne che non solo desidera, ma che esercita il dono della libertà, frutto di tanto sangue versato di fronte ai tiranni che sempre hanno cercato di calpestare i diritti dei più deboli. Questo è l'augurio che vi faccio in Gesù Cristo crocifisso e risorto, vero Signore della storia. Se non riuscite a venire domenica prossima, vi aspetto alla festa di Cristo Re. Prepara le trombe per il coro. Sia lodato Gesù Cristo. Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,